Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi.
Speriamo che ci vedano tutti e ci sentano tutti, Damiano.
E ci sentano.
Soprattutto.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Intanto, prima di tutto, chiediamo, ecco, se tutto è regolare, se ci vedete sia su YouTube che su...
Facebook.
Che su Facebook. Sto controllando dai miei pannelli di controllo. Un attimo solo che faccio lo switch. Ecco, vedo anche su YouTube, ci siamo. Quindi siamo partiti. Allora, buonasera a tutti. Vediamo, la prima cosa, dateci segni di esistenza, che siamo attivi e vivi e vegeti, perché qui in sostanza sto con due chat aperte, quattro chat aperte, insomma vari strumenti. Con Damiano abbiamo pensato oggi di fare questa, diciamo, questa incontro online, anche a, diciamo, visto che dobbiamo ottimizzare un po' il tempo di questa nostra obbligo a casa, e quindi ecco, vediamo un po'. Ciao ragazzi, grazie a tutto quello che fate. Ciao ragazzi, video e audio, ok, perfetto, ci siamo. Quindi video e audio, ok, anche qui su Facebook vedo che mi scrivono. Se ci dite anche su Facebook se è tutto ok, possiamo partire con la nostra
chat. YouTube è tutto a posto.
Sì, siamo in registrazione, tutto a posto, perfetto. Allora Dami, la prima cosa, diciamo un attimo com'è nata questo nostro incontro, questo motivo di incontro. Oggi praticamente, al di là del fatto, ecco, ottimizziamo un po' il tempo di questa nostra, purtroppo, condizione in Italia che ci troviamo, quindi abbiamo pensato, dico, perché non sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione per incontrare i nostri amici, soprattutto per parlare di cose assolutamente... per dimenticare un po', per allontanarci un po' dai problemi. E quindi ho detto, di che si parla? Oggi un mio amico, follower, nonché iscritto ai miei corsi, eccetera, mi ha mandato su Messenger un messaggio chiedendomi praticamente di valutare, di visionare praticamente un suo video in ambito matrimoniale. La particolarità di questo video era che praticamente lui ha solamente montato, per dire la verità, e fatto, diciamo, tutta la post-produzione. E lui mi ha detto, dice, Simo, dimmi che ne pensi. La particolarità era che questo video era tutto interamente girato con cellulari, da, non ho capito bene se da invitati o da comunque addirittura addetti ai lavori, e contestualmente praticamente c'erano delle riprese fatte da un piccolo drone, insomma, in maniera molto blanda. Lui ha fatto un lavoro sicuramente magistrale in termini di realizzazione, però mi ha chiesto che ne pensi. Allora lì è nata un po' la discussione che ho fatto con lui, ho spiegato un po' quello che secondo me era la problematica, o comunque insomma il mio punto di vista, no? Su questo tema. E ho fatto presente a lui che il video che avevo visto presentava diverse problematiche. Primo tra tutti, chiaramente, c'era la difficoltà del cellulare stesso di dare un responso tecnico, in termini soprattutto di alti ISO, ma chiaramente mancava un po' di sfocato, era tutto a fuoco. Insomma, le classiche cose che sappiamo che vengono fuori dalla ripresa di un cellulare. E allora con lui discutevano, dico, ma secondo te è giusto, non è giusto fare questo, eccetera. È nato questo dibattito, quindi ho pensato, dico, portiamo alla voce di tutti, portiamo diciamo alle orecchie di tutti, insomma, questo tema. Ecco perché faccio questo cappello introduttivo, ecco perché è nato il tutto, insomma. Tu che ne pensi, Dami?
Ma allora, questo tema riguarda sia il mondo del video, ma riguarda anche il tema della... il mondo della fotografia. Io stampando mi capita parecchie volte ormai di persone che mi portano dei file che derivano da cellulare, e quindi sì, è un tema attuale. Io ne ho parlato anche in alcune recenti riflessioni fotografiche, in cui ho detto che la crisi del mercato fotografico è tra virgolette normale, per il semplice fatto che buona parte c'è gran parte, diciamo, della quota di mercato che le case produttrici hanno perso dipende dal fatto che oggi le compatte e le entry level sono state di fatto sostituite dagli smartphone. E se noi consideriamo quindi quella percentuale, ci rendiamo conto che ormai è rimasto solo il mondo del fotoamatore barra professionisti, fotoamatore evoluto anche, tra l'altro, neanche più fotoamatore alle prime armi. E quindi credo che sarà sempre più la norma. Conosco persone che in Inghilterra stanno facendo anche matrimoni, a livello fotografico parlo, con lo smartphone, e praticamente condividono in tempo reale le foto che fanno su delle pagine Facebook delle ottimizzate o insomma altre piattaforme magari create ad hoc, e per cui sì, è un tema assolutamente attuale e lo sarà sempre di più. Basta vedere anche quello che sta facendo Sony, e poi ti lascio la parola, sentiamo anche cosa ci dicono gli amici, con l'ultima uscita, che è un cellulare che è stratosferico, insomma uno smartphone che è stratosferico, insomma praticamente a bordo la componentistica della 9, ovviamente in formato ridotto.
C'è da dire infatti, Damiano, che a tal proposito, leggevo proprio oggi, chiaramente dopo avuto questo incontro, dico mi vado a informare un attimo, si stima che 1,2 trilioni di foto vengono scattate, diciamo, con gli smart device, quindi al di là di, chiaramente, non da professionisti o non comunque sempre con la finalità di un lavoro professionale, ci mancherebbe, anzi il 99% penso che siano di carattere assolutamente un po' più, ecco, da famiglia, però il concetto e la diffusione di un numero del genere ci fa riflettere su quanto le fotocamere oggi siano veramente una minimissimissima parte di quello che è il comparto foto barra video, ma in particolare mi riferisco alle foto. E quindi, cioè, pensiamo a quanto può essere veramente importante questo aspetto da un punto di vista di diffusione e di ricordi, perché poi parlavamo un po' anche con questo ragazzo, parlavamo, io non lo nomino semplicemente per riservatezza perché non ci siamo messi d'accordo. Ecco, però parlavamo della qualità, ma parliamo anche di come tutte queste foto, di che fine fanno tutte queste foto, no? Quindi è un tema anche questo un po' particolare, cioè sicuramente.
Allora, prima di tutto sì, andiamo un pochino per ordine, poi sentiamo anche, leggiamo i commenti che ci lasciano i nostri amici.
Che salutiamo, vediamo intanto, che sono tanti.
Che salutiamo, che stanno scrivendo. Intanto sì, intanto c'è un tema della qualità. Adesso vorrei sentire prima la tua opinione per quanto riguarda il video, anche perché tu hai l'iPhone 11, non mi ricordo se hai il Pro o quello normale.
No, la versione normale.
La versione normale. Hai fatto tempo dietro, non mi ricordo se poi l'hai pubblicato o ce lo siamo solo condivisi noi due, quindi lo rendiamo partecipe anche gli altri, un confronto con la DJI Pocket, ad esempio, no? Mm-hmm. Quindi è interessante come se un iPhone può già compete ad armi pari con un device pensato esclusivamente per fare video e per insomma, fare video in maniera mobile. Mm-hmm. E poi, appunto, in ambito video, che differenza c'è? Quanta distanza c'è ancora rispetto, non dico le super full frame oppure una S1H, ma insomma, diciamo, fotocamere, anche il micro 4 terzi, che se vogliamo è quello un pochino più vicino al mondo del cellulare. Poi, dico io, per quanto riguarda la parte, diciamo, fotografica e stampa.
Allora,
intanto leggo qualche commento, così poi
diciamo. Sì, infatti, a proposito di commenti, salutiamo veramente i tantissimi che già si sono collegati, visto tantissimi che ci salutano, e fra poco vi rendiamo partecipi, ragazzi. Allora, Damiano, che dirti? Secondo me la distanza è ancora molto, molto alta. Infatti, l'approccio che ho avuto, ecco, nei confronti del commento che ho fatto a questo mio amico era proprio questo, cioè, in particolare, al di là del fattore sfocato, quindi grandezza del sensore e relativo conseguenza, cioè la prima cosa in assoluto è la qualità dell'immagine a condizione di scarsa luminosità, che è uno dei fattori forse più importanti di questo tipo di termine di paragone. Quindi, diciamo, io mi trovo, diciamo, assolutamente male da questo punto di vista. L'iPhone 2, hai nominato prima l'iPhone 11, una fotocamera stabilizzata a livelli stratosferici, una fotocamera di una qualità notevole, con ottiche e lenti sicuramente ormai veramente al pari di una fotocamera, ma con un sensore microscopico, non potranno mai supplire ad oggi, almeno per quella che è la tecnologia moderna, non potranno mai, diciamo, andare a sostituire o a superare la qualità di un sensore chiaramente fotografico. E poi l'altra componente, che proprio cioè l'altra caratteristica, è la gamma dinamica, che spesso mi sorrido quando vedo i telefonini 8K, 120 frame per seconda 8K. Sì, ma con quale bitrate, con quale gamma dinamica? Il problema è tutto lì. Io vedo quando porto poi sull'editor di post-produzione in color file fatti con l'Osmo Pocket, che come sapete tutti ho da diverso tempo, lo hai anche tu, Damiano, eccetera. Tu lo usi solamente per fare blogging, io a volte l'ho spesso e volentieri utilizzato anche in ambito matrimoniale, quindi lo meccio molto volentieri perché è un mezzo che porti in tasca, eccetera. Secondo me l'Osmo Pocket è più o meno un iPhone, forse leggermente di più in termini di velocità o comunque di stabilizzazione, però rimane pur sempre un sensore di un telefonino. Quindi, a mio avviso, quello che noto tantissimo è che quando poi vado in post-produzione la gamma dinamica è enormemente inferiore, enormemente. Poi sull'usabilità dello stesso nessuno mette bocca, è chiaro, ce l'ho in tasca, lo tiro fuori, faccio quello che devo fare e metto dentro. Spesso e volentieri qualcuno mi ha chiesto: ma è matchabile, perdonatemi questo termine, cioè insomma puoi in qualche modo avvicinarlo a quella che è la tecnologia, i colori, il bitrate di una camera, ad esempio GH5? Sì, lo puoi fare, soprattutto se sei in grado di farlo, però la differenza c'è, in dubbio.
Ma interessante secondo me il commento che ha fatto prima, formazione, adesso ritorno lo riprendo, formazione interna, non so il nome, comunque dice che insomma dal punto di vista video l'ha utilizzato, cioè addirittura dice vendo tutta l'attrezzatura, non so se lo dice, se l'abbia detto in maniera ironica o meno, mi tengo il cellulare più un gimbal, dice, mentre per le foto non lo sopporto. Infatti secondo me è vero che cellulare usato, lo smartphone è usato tantissimo per la condivisione, soprattutto su Instagram, Facebook, sui social e così via, da parte soprattutto dei fotografi che non sono fotografi, cioè delle persone che un tempo utilizzavano la compattina per il ricordo e per la condivisione, insomma, dei ricordi. Credo però il video è uno strumento che è molto molto utilizzato, perché secondo me questo è un po' il tema centrale. Le case produttrici, chi più chi meno, forse Sony si sta un po' distinguendo anche nel comparto smartphone, stanno declinando, mi riferisco alle case produttrici di smartphone, stanno declinando meglio le esigenze della massa, ripeto, delle persone che non cercano lo strumento perché pensano alla qualità della foto, ma pensano allo strumento come appunto opportunità per condividere la propria vita. E questa cosa è secondo me una riflessione interessante che poi faremo, questo lo dico anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando, faremo proprio una diretta, ci sarà anche Roberto, in cui parleremo proprio del mercato fotografico, cioè di come le case produttrici si stanno muovendo. Volevo farci una riflessione fotografica, poi con Simone abbiamo parlato e anche con Roberto, perché il titolo potrebbe essere Ma ci sono, ci fanno? Perché
Tra
oggettivamente.
l'altro, formazione interna dice non era ironico, eh? Cioè, quindi diceva
Ah, era.
seriamente.
Diceva seriamente, ok. Vabbè, questo è effettivamente così. Il problema è che le case, che dicevo, produttrici di fotocamere stanno rimanendo ferme, si sono irrigidite su degli standard, su un approccio anche a livello marketing, a livello costruttivo, cosa che invece gli smartphone, cioè le case produttrici di smartphone non hanno. E a livello fotografico, io credo che ancora la distanza è tanta dal punto di vista qualitativo, un po' per le stesse ragioni che hai detto te, perché la gamma dinamica effettivamente è abbastanza scadente. È vero che adesso ci sono tecnologie come l'HDR che
Sì, ma
lavorano veramente bene, quindi ti permettono una gamma dinamica buona. Secondo me, io ti dico da stampatore, vedo che quando poi, ecco perché dico sempre bisogna stampare, che quando poi tu stampi una foto dal cellulare piuttosto che da una foto da una fotocamera e chiaramente gestito poi il file adeguatamente, la differenza è abissale. anche la stessa malleabilità del file è veramente notevole. E le case produttrici devono ringraziare iPhone, Samsung, vabbè, si era ritirata dal mercato fotografico, Huawei e così via, Xiaomi, eccetera, che ancora non sono entrate nel mercato fotografico, perché con questo tipo di mentalità, se entrassero nel mercato fotografico producendo fotocamere, secondo me la vedo veramente dura per tanti competitors nipponici, la vedo veramente, veramente dura. Ripeto, Sony mi sembra l'unico che ci sta credendo in tutti e due gli ambiti, si sta muovendo in maniera intelligente e soprattutto l'ultimo, ripeto, smartphone è una mossa furba dal punto di vista di marketing, perché molte persone che acquistano quello smartphone, ma poi magari sono invogliate a prendere una simile 4, una simile 6, una 9 addirittura, o viceversa, se tu hai una 9, basti pensare che lo smartphone diventa uno schermo per poter fare video della 9, e quindi è una cosa veramente interessante. Mi chiedo come mai Nikon, ma soprattutto Canon, ad esempio, non abbia mai pensato a una cosa del genere.
Cioè, sì, infatti c'è da domandarsi per quale motivo le fotocamere ancora oggi non implementino diciamo in maniera proprio importante la condivisione sui social e cose del genere. Sarebbe una cosa veramente rivoluzionaria e forse colmerebbe quel gap, diciamo quella difficoltà che oggi c'è tra chi utilizza fotocamere e cellulari, perché poi alla fine io stesso, quando voglio a volte trasportare le mie foto dalla fotocamera al telefonino e sincronizza e fai quello e fai quella e fai quell'altro, alla fine perdi talmente tanto tempo che ti passa un po' la fantasia di fare questo, per non parlare dei diversi diciamo passaggi e memorie da occupare sul telefono, la difficoltà anche di vederlo eccetera. Sarebbe bello fare tutto dal telefonino, e se una casa facesse qualcosa del genere secondo me vincerebbe. Altro tema che ti sollevo, io qua purtroppo è quasi impossibile seguire tutti i commenti che stanno arrivando, magari se poi ci fermiamo un secondo e li leggiamo.
Un commento di Attilio, perché fa riferimento a un fotografo che tutti conoscono, dice: ragazzi, mi rifaccio a quello che dice Sebastiano Salgado, e dice: scattare con il telefonino non c'entra niente con la fotografia è tutt'altra cosa. E questo è un tema che è un tema di discussione, è uno dei tanti temi importanti di discussione, così come la qualità e la quantità di post-produzione, così come, se vogliamo, anche la stessa fotografia digitale. Questo aspetto sta ricadendo anche nel mondo del video, perché sì, oggi è sempre più col discorso di poter lavorare in RAW e quindi con delle manipolazioni importanti in ambito video, entrerà questo tema anche nel mondo del video.
Se poi consideri che addirittura nel mondo del video addirittura puoi già ormai montare un po' come la fotografia, cioè, quindi ne ho fatto anche alcuni video in tal senso, cioè veramente si sta facendo sì che il telefonino diventi sia una fotocamera che un banco di montaggio, insomma. A proposito della post-produzione, c'è qualcuno prima che ha fatto, adesso non ricordo, sono andati via i commenti, però c'è qualcuno che ha fatto riferimento ai ricordi e al fatto che il telefonino possa essere forse migliore da questo punto di vista. Io so bene come la pensi, come gran parte dei fotografi, che la foto vera, al di là del mezzo con cui è stato fatto, ma diventa un ricordo vero e proprio se stampata. Tu la pensi così? Abbiamo sempre avuto, diciamo, una... Io anche la penso così, però, diciamo, sono un po' diverso da te, perché poi sono un videomaker, no? Quindi, diciamo, però, diciamo, al di là di questo, c'è da forte problematica della perdita dei dati. Io vedo tantissime persone che fanno 2 milioni di foto e poi le perdono puntualmente al cambio del telefonino. Secondo te si potrebbe fare qualcosa? È vero questo problema? Cioè, che cosa ne pensi di questo problema?
Che è il problema, secondo me è il problema madre. Io ne ho parlato parecchie volte, giustamente alcuni hanno sollevato, hanno fatto presente che oggi si utilizzano gli smartphone per i social e anche per, non si scaricano neanche più sul PC, perché la maggior parte le vede su un iPad o insomma su un tablet, su uno smartphone, così, e la qualità è effettivamente eccezionale. Cioè, sappiamo che su Instagram tutte le foto sembrano meravigliose, perché viene visto spesso su un supporto retroilluminato che ti dà una qualità incredibile. Il tema è l'archiviazione. Io credo che saremo una generazione un po' senza memoria. sembra paradossale, ma fa così perché.
E non pensi che i social oggi... invece. Non pensi, perdonami, non pensi che i social questo lo possano colmare questo problema? Cioè, che è vero che tu non hai le foto sul computer, però in fondo il social rimane tra virgolette per sempre, o comunque la storicizzazione sui social, sui i dischi virtuali, eccetera, sono comunque un modo di mantenere dei file. Che io, per esempio, ti faccio un esempio: se dovessi andare a ritrovare alcune mie foto vecchissime, magari faccio prima a trovarle su Google, nella libreria Google, piuttosto che, al di là del fatto che non è roba mia, ok, posso essere d'accordo su questo, però in fondo lì lo trovo il file. Cioè, se uno si organizza in termini di archiviazione, forse rimane più così che una foto dentro un cassetto. Sto facendo l'avvocato del diavolo, una foto nel cassetto che magari al trasloco lo perdi.
Ma cioè, questo insomma esce fuori la diversità di prospettiva, però effettivamente sì, Instagram e i vari social possono essere una memoria, non so, sinceramente non lo so. Io so solo che esempio di pratico, mia cugina ha perso praticamente lo smartphone e non aveva mai scaricato nulla, come mia moglie, che se io lo prendo io gli scarico, cioè le foto non le scarica neanche morto. E su quel cellulare c'erano gli ultimi 10 anni di vita passati con i suoi nonni, che però, non ci sono più.
Però l'errore lì è non aver fatto, magari dovrebbe essere proprio quasi obbligatorio fare un backup non sul proprio computer, perché tanto sul proprio computer poi cade il computer e rimane uguale il problema. Un backup, cioè comunque una similitudine, come se oggi quando accendi un telefono immediatamente l'account Google, punto, cioè, e tutto quanto va a finire lì. Poi discorsi sulla privacy e cose varie. Comunque stiamo un po' divagando perché il tema è la tecnicità.
No, ma è il tema, insomma, è il tema centrale. Sì, è vero quello che tu dici, credo che ancora c'è un gap generazionale e poi anche tecnologico, che non è poi tutto così smart. Cioè, è normale che l'utente smart, è ovvio che fa backup, si crea un account iCloud o insomma dove poter scaricare le foto, fare archiviazione, eccetera, eccetera. Oggi siamo ancora in una terra di transizione dove c'è tantissime persone, ripeto, come mia moglie, che non ha competenze in questo senso, ma che normalmente utilizza il cellulare il primo giorno di scuola e così via, e poi quelle foto, se disgraziatamente il cellulare viene rotto, lo smartphone viene rotto, si perde, tu praticamente perdi tutto. C'era un'osservazione, adesso spero di riprenderla, di Riccardo, dice: no, i social cambiano, Facebook non lo usa quasi più rispetto a una volta. E quindi Riccardo risponde, Simone, secondo me, alla tua osservazione, dice: ma i social non sono una traccia storica del tuo passato? Non lo so.
Guarda, io ti dico, io sono sincero, al di là della stampa, che posso essere d'accordo perché chiaramente va a perdersi ulteriore qualità quando si fanno l'upload, però nel mio caso io riguardo spesso e volentieri, ma per me stesso, veramente vedo Facebook come un vero album di famiglia, dove io ho sempre immagazzinato le mie vacanze, le cose, indipendentemente dal discorso di privacy, tutti questi discorsi che li lasciamo, ognuno ha il suo modo di vedere. Però nel mio caso veramente diventa un album di famiglia che riguardo spesso e volentieri, soprattutto quando sono in vacanza, che ho tempo, eccetera, mi metto lì, mi riguardo veramente quello che ho fatto negli anni, sapendo data, tempo, persone con cui ero, tag, persone che mi hanno commentato. Cioè, diventa, secondo me, interessante questo punto di vista, che non sto sposando da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista prettamente contenutistico, di ricordo. Secondo me, fermo restando che la stampa attaccata alla parete è un'altra cosa, sicuramente più poetica, più di qualità, eccetera, eccetera, anche se vedo spessissimo foto dentro le case di quadri, cioè anche 20x30 scattati col telefonino, poi ti avvicini, si capisce che è un telefonino. Però al di là di questo, ecco, mi piace a me vedere le foto su Facebook, spesso e volentieri ho questo approccio e non lo nego.
Sì, sì, ma infatti conferma quello che dicevo prima, che sei un utente smart. Trovo interessante l'affermazione di Paolo Roncalli che dice: fotocamera contro telefonino è come cavallo contro auto. Alla fine l'auto non ha ucciso il cavallo come mezzo di trasporto, l'ha fatto diventare un mezzo per pochi appassionati. Sì, cioè, secondo me il parallelismo, Paolo, sono d'accordo, sì, cioè, in effetti oggi i telefonini stanno spingendo le fotocamere in una nicchia di una super nicchia di persone appassionate di fotografia, però vi faccio a voi la domanda, vorrei sapere la vostra opinione, se utilizzate una fotocamera per il video o per la fotografia, perché continuate ad utilizzarlo? Cioè, quali sono gli elementi che vi spingono a utilizzarla, in quali contesti e in quali contesti avete smesso di utilizzarla? Ecco, anche
personalmente,
questo è importante. Qualcuno prima...
Personalmente non utilizzo...
Scusa, dico solo una cosa... Una persona che adesso non ricordo il nome perché è andato via il commento, comunque diceva, io ho suggerito a un mio amico, mi diceva quale fotocamera potevo prendere per le vacanze, gli ha suggerito, dice, utilizza il telefono perché poi per la stampina
sì, 13-18 sì, è Mauro, diciamo, che... è Mauro che lo dice, Mauro Bornaschella che salutiamo e, sì, no, io personalmente, Damiano, ti dico, quando non ho niente dietro, chiaramente la foto la fai col telefonino, nonché il video spesso e volentieri utilizzo, ecco, forse uno dei l'unici modi momenti in cui utilizzo il telefonino a volte quando faccio proprio i video per Promirrorless, e apro e chiudo parentesi, molto spesso qualcuno mi ha detto anche, ama la qualità video eccetera, per un videomaker poi ecco, reputo alcuni momenti, alcune utilità del telefonino vincenti rispetto alla qualità. Cioè, è chiaro che se io devo fare un video, andiamo sempre di corsa, devo fare un video per Promirrorless, se lasciando un mio punto di vista, magari sto in macchina eccetera, può nascere la volontà e la necessità di utilizzare il telefonino. In ambito professionale invece lo trovo assolutamente fuori luogo, addirittura scorretto per certi versi, e uno dei commenti che ho fatto a questo ragazzo di cui ti parlavo prima è proprio questo, cioè questo tipo di approccio, se è stato fatto da coloro che magari stavano lì a fare le foto e gli hanno fatto anche col telefonino questa realizzazione, va a ledere il lavoro di un videomaker. È come se un fotografo venisse sostituito e diceva, vabbè, ma tanto le foto me le fanno gli amici, perché poi credo che questo sia successo. Credo che questo sia veramente intanto un prodotto veramente di bassa qualità per gli sposi, che magari non capiscono la differenza, oppure se anche la vedono dico, vabbè, a me interessa il ricordo, basta che è montato bene. Però al di là di tutto, credo che sia, se fatto da un professionista, credo che sia veramente, no, scorretto, perché non voglio utilizzare un termine del genere, però fuori luogo. Cioè, non possiamo pensare di utilizzare un telefonino per fare lavori per mille motivi, insomma, ecco, su questo mi sento proprio in disaccordo e non lo faccio.
Ma comunque ci sono diverse persone che vedo che alcuni preferiscono utilizzare ancora il sistema Mico 4/3. E vi lancio un'ulteriore domanda, sono curioso di saperlo perché ci arrivano tantissime email, voi non avete idea di quante email ci arrivano. Vero. Di persone che sono interessate al Mico 4/3 e poi ci dicono, ma secondo voi avrà futuro, visto gli smartphone, ma tantissime.
Ma il futuro l'ha già fatto.
Io dico, io se lo sapessi, insomma, sarei ricco.
No, il futuro già è stato comunque... assolutamente, perché dobbiamo pensare che il Mico 4/3 non abbia futuro? Assolutamente non sono
d'accordo. Vabbè, voglio sapere la loro opinione. Io sì, sono pienamente d'accordo, cioè secondo
Damiano,
me il Mico 4/3
vogliamo...
ha ancora assolutamente ragione di esistere, però molti, scusa Simone, finisco questa cosa, stanno scrivendo che o per situazioni di emergenza, cioè non ho la fotocamera, cioè comunque l'utilizzo il mio P30, insomma un altro smartphone come soluzione di emergenza, cioè meglio niente cioè meglio fare la foto piuttosto che non farla. E comunque molti, ad esempio anche per turismo, hanno veramente sostituito la fotocamera, ed è vero, perché fino all'ultima vacanza che ho fatto sulle montagne, mi ricordo, andavo in quel posto, insomma sono anni che vado in zona Madonna di Campiglio, e effettivamente ho visto un cambiamento incredibile. Tanto tempo fa si vedeva al collo sempre la fotocamera, oggi, cioè l'ultima volta quest'anno, ho visto di fatto solo smartphone. Qualcuno
ha la Reflex o la mirrorless. Sì. Vogliamo fare una cosa, proviamo a leggere un po' perché sennò sembra che non leggiamo.
Sì.
Proviamo.
Sì, va bene.
Ci vuoi pensare te, che io intanto faccio un po' di
saltaggio. Allora, sì, comincio da Valtteri, dice, dopo aver ascoltato, per adesso mi tengo la 7.3, però vorrei provare anche io un buon telefono, così per provare. Ecco, prova quello della Sony, così lo utilizzi anche come schermo per i video. Io uso sempre la fotocamera, anche io micro 4 terzi Olympus, quindi evidentemente chi è affezionato allo standard o con cui sia che vuole ancora c'è una certa qualità. Ho visto un matrimonio fatto con l'iPhone 11 sarà Pro più Osmo Mobile, e il risultato era imbarazzante, molto bello. Ecco, e questo è vero, insomma, tu confermi che se uno, ecco, ci vuole, ha il manico, tira fuori della roba incredibile anche con lo
smartphone. Come ti dicevo prima, infatti.
A fatto che si utilizza anche la luce.
Certo, la luce e anche la consapevolezza nel poi post-produrre.
Dunque, Deepak dice, aspetta che è andato via adesso mentre stavo leggendo, eccolo, telefonino uguale comodità, macchina fotografica uguale attrezzatura, attrezzo da lavoro, quindi addirittura spostato ulteriormente l'asticello, cioè solo come strumento da lavoro. Uh-huh. E gli appassionati di fotografia continueranno, dice Gabri, per sempre con fotocamere, magari anche a pellicola. Per chi interessa solo il ricordo, gli basterà e avanza il cellulare. Ecco, questa cosa di Gabri, secondo me, è molto interessante, che poi ne riparleremo durante la diretta che faremo, insomma, all'inizio della settimana, poi vi manderemo la comunicazione sul mercato fotografico, perché la pellicola sta riavendo, ed è paradossale, in un periodo di smartphone, ipertecnologia, sta riavendo una nuova giovinezza, adesso per amor del cielo, ancora volumi molto limitati rispetto al digitale, però questa cosa è interessante, quindi è uno spunto che teniamo lì sospeso per poi ridiscutere nella volta successiva. Dunque, Leonardo Coviello è più drastico, dice il futuro è mirrorless e micro 4 terzi per tanti motivi, quindi sostanzialmente per lui si andrà sul micro 4 terzi. Ultimamente si sente parlare che il micro 4 terzi scomparirà e rimarrà solo il super format, il large format o cioè il medio formato, diciamo, e il full frame. Io non sono per niente d'accordo.
Neanche con, io, assolutamente non sono d'accordo, anche io. Sono d'accordo che...
Il poco mercato, dice sempre Gabri, fotografico è dato da molti pochi appassionati di fotografia. Questo è un altro intervento molto lucido da parte di Gabri, che l'ho fatto presente anche in una riflessione fotografica, non so se siete d'accordo, Simone, anche in ambito video, le case investono pochissimo in cultura fotografica. E se tu investi poco in cultura fotografica, il tuo bacino si restringerà sempre di più. Questa è una cosa assolutamente vera, poco in cultura e formazione. Dunque, il poco mercato fotografico è dato da molti, ok, questo l'ho già detto, io utilizzo APS-C Fuji X100, ok, il telefono ha sostituito completamente il mercato delle compatte, dei fotografi delle vacanze, questo è verissimo. Poi andiamo un pochino avanti. Ok, Leonardo Coviello è un ambassador micro 4 terzi, che però dice la verità, il micro 4 terzi è più economica, ti diverti di più e sono comunque piccole. Gianluigi dice, questo voglio sentire la tua opinione, Simone, dice con buona luce ormai anche un piccolo sensore Bayer può bastare, ma che è col fovono che ho visto la vera differenza, beh, un altro pianeta, perché resta così di nicchia. Allora, tu vuoi sapere, adesso rispondo io sul fovono, sul discorso invece della luce vorrei sapere che ne pensi, perché tu utilizzi anche la DJI Pocket, che non è che ha un sensore enorme, no? Insomma, fine è piccolino, però effettivamente mi hai fatto vedere dei lavori dove io facevo fatica, che ho un po' l'occhio, a capire qual è l'uno e qual è l'altro, no? Tra una GH5, mi ricordo un lavoro che facesti a Venezia, se non sbaglio. Allora, sul discorso del Foveon, perché di super nicchia, e qui è un discorso lungo, ma lo faccio molto breve, è un discorso di super nicchia, prima di tutto perché... non fa comodo a tanti, adesso non voglio essere troppo esplicito, ma insomma non fa comodo a tanti che il fovero poi si diffonda più di tanto. Secondo, perché comunque ha delle complicazioni tecnologiche molto importanti che devono essere ancora superate. Prima, processori che ovviamente devono veramente spingere, processori, il sensore fovero, il sensore energivoro, per cui ci vogliono batterie altrettanto importanti, per cui le sfide tecnologiche non sono poche, e più a dei costi anche elevati. E le case produttrici, sempre di più, lo si vede anche nella qualità costruttiva, stanno andando sempre nel massimo rendimento, minimo sforzo, che poi è poi il principio, insomma, dell'economia da sempre e sicuramente moderna. sul discorso della qualità, Simone, in quella luce.
Per quanto mi riguarda, invece, ti
Intanto
dico
leggo altri,
questo.
vedo altri commenti.
Ti dico questo, spesso e volentieri poi io con te, sai, mi raffronto in tal senso e ti dico che ne pensi, vedi questo l'ho fatto con questa macchina, questo con l'altra, e tu spesso e volentieri mi dici, vabbè, ma io tutta questa differenza non la
Non gli
vedo.
do mai soddisfazione, ragazzi.
Sì. No, dice, a me tutta questa differenza non la vedo. E qui ti vado a dire, io spesso che ti rispondo, ti dico, beh, perché non stai dietro al monitor e non sai quello che ho potuto fare su questo frame piuttosto che sull'altro. In genere, quando tu catturi qualcosa con un Osmo, devi far sì che la camera di ottima qualità si avvicini all'Osmo e non viceversa, perché chiaramente non è possibile il contrario. Quindi la prima cosa che ti dico è che intanto è la risultante, se sapientemente o comunque se sei in grado di metterla a posto, diciamo, la risultante può essere simile, ma non la partenza, perché la partenza chiaramente è molto diversa. Ed è per questo che ti dico, una camera chiaramente può darti la possibilità di fare poi una lavorazione di un certo tipo o meno. Poi c'è da dire, c'è l'altro aspetto che è chiaro che se ti faccio vedere una cosa a te su YouTube dove abbiamo compresso a dismisura quello che faceva la, che ne so, GH5 e a dismisura quello che fa l'Osmo Pocket, alla fine sembrano la stessa cosa, ma ti farei vedere i file chiaramente dietro un monitor e in colorazione o comunque in post-produzione cambia il mondo, ma proprio il mondo. Ti basta guardare anche un istogramma per capire, diciamo, un waveform o cose del genere, per capire quanta gamma dinamica, quanta differenza di colori ci sono, eccetera, sui neri, sui bianchi, ma anche nei colori. E quindi cambia il mondo, ma proprio il mondo. Per non parlare in condizioni di scarsa luminosità o di movimento accentuato, perché il numero di bitrate chiaramente la fa da padrone in tal senso. Quindi sì, è vero che abbiamo una qualità eccelsa col telefonino sotto il sole o con l'iPhone, l'Osmo sotto il sole, ma cioè, comunque dopo dovrò fare uno sforzo enorme per avvicinare le due macchine e chiaramente andare verso il compromesso Osmo. Il che però non significa che non vada utilizzato, perché in alcuni contesti è logico che si utilizzi.
Ma sì, qua rientra il tema che secondo me è un po' centrale, cioè alla più fine, come vengono utilizzati quei video, quelle foto, su che supporto vengono riprodotti, su quale device, perché il tema è quello, perché quando io vedo su YouTube che ha una compressione molto spinta, su Facebook ancora peggio, alla fine è chiaro che la qualità, la differenza. Se uno ha lavorato adeguatamente anche con un iPhone e una camera, diciamo, più professionale, si livella molto. Si vede ancora la differenza, magari nello sfocati, cose di questo tipo, ma si livella molto. Quindi il supporto utilizzato per riprodurre l'immagine è, diciamo, l'elemento chiave. Ecco perché dico che per un uso poi professionale o anche, ad esempio, nella stampa, la differenza c'è e c'è ancora tanto. Io non so, poi sollevo un altro tema che secondo me è un po' provocatorio, ma mica tanto. Credo che ormai stiamo andando sempre di più, ed è paradossale perché la tecnologia è elevatissima, verso un mondo in cui la qualità finale, la qualità video, la qualità fotografica, io parlo diciamo per le foto, sta sempre più calando. Ma sta calando anche proprio il gusto delle persone. E mi ricordo tempo fa ero in un negozio insomma, con una persona, un negoziante che è nel mondo della fotografia da 50 anni, quindi insomma l'ha vista praticamente tutto, è un grande esperto di stampe e spesso vanno da lui persone anziane o giovani, porto telefonino, connessione e stampano praticamente le foto, no? Direttamente dal cellulare, dallo smartphone. Io sono ancora anni 80, parlo ancora di cellulare. Parlavamo, io vedo stampare, vedo uscire le foto, chiaramente sto zitto, poi esce il cliente, dico, mamma mia, che ciofeca, che schifo, perché c'è, cioè, colori assurdi, gamma dinamica, un contrasto assurdo, una nitidezza assurda, e lui mi diceva, una volta, se tu provavi, quando c'erano, diciamo, la pellicola, se tu provavi a consegnare al cliente, anche profano, quindi non il fotomatore, una roba del genere, cioè con dei colori, con degli incarnati verdi, roba. Cioè la gente te la tirava in faccia.
Vero, vero, questo è vero.
Oggi nessuno ci fa più caso e quindi si sta abbassando tantissimo proprio la capacità di discernere la qualità. Ecco, E questa è una cosa importante, ma vediamo anche nel mondo fotogiornalistico.
Però, Damiano,
i giornali, chiaramente, un po' per tempismo, un po', finisco solo, scusa una cosa, un po' per tempismo, un po' per anche opportunismo, vanno a prendere delle immagini che sono delle mezze schifezze e lo standard si abbassa sempre di più. Quindi io temo che questa cosa andrà avanti. Ma guarda che mi accorgo che le persone, mi accorgo anche tramite il corso dello scatto alla stampa, che le persone ormai hanno sviluppato un occhio che fanno fatica a ribilanciarlo per ottenere dei risultati che si staccano dalla massa. Insomma, è un tema un po' complicato da sviluppare, però...
non lo so, però ti dico, ma non può essere quello di cui tu stai parlando dipenda... non tanto appunto dall'occhio più o meno sviluppato, ma dal fatto che oggi fanno tutto, tutti, cioè tutti tutto, cioè nel senso che il fotografo ormai lo fa anche chi, così come il videomaker, lo fa anche chi non ha mai visto nulla, chi non ha mai studiato nulla, eccetera. Quindi il livello si abbassa per questo, non tanto, perché prima c'erano i fotografi che per fotografare dovevi per forza studiare, oggi non è più così. Quindi secondo me questo livello minore è dovuto al fatto che si vedono tantissime foto di chiunque, non al fatto che non ci sono più i professionisti o coloro che sanno leggere una foto o un video, perché non so se hai capito il concetto.
Sì, io credo che sia vero quello che tu dici, credo che siano entrambe le vere le ragioni, cioè da una parte proprio è comunque calata la qualità. Ma anche nei film io vedo che è calata molto, basti pensare proprio nella qualità non solo del materiale, cioè il materiale nel senso della resa, parlo anche proprio della trama, di tutto quello insomma che c'è dietro. Perché? Perché chiaramente ci sono meno soldi, si va più veloci e quindi vedo che gli standard sono più bassi. Da una parte le persone, una volta per diventare fotografo comunque era indispensabile fare la gavetta all'interno di uno studio fotografico, cioè, era praticamente imprescindibile, perché nel mondo della pellicola non ti improvvisavi. Oggi ci sono diverse persone, conosco dei ragazzi che fondamentalmente si sono ritrovati a fare il fotografo, a fare il videomaker e poi strada facendo cercano di imparare, no? E quindi in parte sicuramente è scomparso un po' un mestiere basato sull'artigianalità, cioè sulla qualità che era un po' il benchmark, cioè il punto di riferimento primario. E poi però penso che sia anche proprio un decadimento della qualità, perché alla fine la maggior parte delle foto che noi vediamo sui social, sui social in primis, ma anche in TV ormai, derivano da cellulari e la qualità è nettamente inferiore, almeno fino ad oggi, rispetto a quello che può derivare da una macchina fotografica professionale con un sensore più grande, eccetera, eccetera. Quindi credo che siano tutte e due le cose. E a me preoccupa più che altro che le persone si stanno disabituando proprio alla qualità. Ecco, è come se uno mangia sempre da un fast food, adesso non voglio fare nomi, e mangia sempre quel tipo di carne. Si disabitua poi a una carne di qualità, cucinata in un certo modo. Ecco, questo è un po' forse una metafora un po' forzata, ma io ho questa sensazione.
Però le cose buone son buone sempre per tutti, no? Cioè, non è che... quindi secondo me la bellezza e la foto fatta bene, il video fatto bene, rimarrà comunque e si stacca comunque da quello fatto male. Ti apro un'altra parentesi che riguarda sempre il lavoro che ho visionato oggi, e c'era un altro dei temi legati sempre a questo tipo di lavorazione, era siccome tutte le foto erano fatte... diciamo in un determinato colore, il video praticamente era di bassa qualità, eccetera, eccetera, questo videomaker, di cui ripeto non faccio il nome, ha pensato bene, giustamente devo dire anche, di cercare di applicare una LUT, una colorazione che rendesse tutto più o meno simile. Il problema è che facendo questo già le foto erano completamente innaturali, no? Perché era un misto tra, sai, quel classico arancione marroncino che si mette su ormai spada tratta, sì. Soprattutto quando vedo, diciamo, alcuni marchi, senza fare nomi, vedo spesso questo approccio che può essere bello soprattutto in ambito matrimoniale, ma se esagerato chiaramente no, e lui chiaramente ha fatto tutto con quel tipo di LUT, quella cosa. A quel punto io gli ho chiesto, ma dico, ma tu con gli occhi tuoi vedi in natura, vedi così, cioè sembra proprio completamente innaturale lo scenario che tu hai disegnato, più o meno bello che esso, o più o meno artistico che esso sia, però è innaturale. Dico, questo è l'altro tema che molto spesso vedo, soprattutto quando ci si hanno le cose di bassa qualità, si convertono in... spesso lo faccio anche io, quando non, so, su cose veloci così che magari non riguardano il mondo del video, ecco, ma cose più familiari o cose per fare una cosa alla buona, uno mette una lutta, una cosa, ma non, cioè, chiaramente non in ambito professionale. Ecco, quindi l'altro tema è proprio questo: perché i
Io
fotografi
Simone
in particolare vanno verso questo mondo?
volevo leggere, che secondo me è collegato a quello che tu dici, il commento di Mirko, adesso lo riprendo, che mi dà contro, ma giustamente dice Mirko Ciferni, video e foto, quindi credo che sia un
Sì, è
professionista,
un
dice in realtà
professionista, lo
succede,
conosco
però non è
bene.
proprio così.
Sì, lo
Ok,
conosco bene.
perfetto. Personalmente spesso mi trovo sposi che non riescono, come dici tu, a percepire la differenza colorimetriche e invece spesso capita che ti dicono bei colori. Allora Mirko, su questo voglio dirti una cosa, hai ragione, nel senso che infatti certe volte mi viene da ridere la diatriba amico 4 terzi APS-C full frame, siccome quando facciamo i servizi poi può capitare che ci sono più fotografi, perché magari l'evento è importante, alcuni utilizzano il amico 4 terzi, alcuni full frame, alcuni APS-C. Poi quando li metti sull'album o insomma sul fotolibro, quello che uno usa, trovi pochissimi clienti che notano, dicono, ah, questo, ma che macchina è questa? Cioè, praticamente non è così. Qualcuno dice, basta che si vedono e sono contenti. È vero questa cosa, quindi c'è appunto un gusto, ormai le persone sono abituate alla carne dei fast food. Però posso dirvi una cosa, per esperienza, che noi proponiamo, ad esempio, sia il fotolibro sia il fine art. E quando tu metti sotto al naso una stampa fatta in un certo modo, con una lavorazione in un certo modo, e un fotolibro, le persone vedo che cioè, comunque la notano la differenza. E abbiamo tantissime persone che non sono assolutamente fotografi o persone intenditori, cioè sono gente qualunque, che poi ci dice, ah, ma sai che ti dico, quasi quasi la faccio fine art. Quindi evidentemente ancora, siamo ancora in tempo che se tu gli fai assaggiare appunto la carne di fast food, ma al tempo stesso gli metti una fiorentina fatta come si deve, adesso sto ripetendo parallelismi un po' idioti, però per rendere l'idea, alla fine il gusto, la differenza le persone lo sentono. Quindi un po' di responsabilità, rispondo a Mirko, sta anche a noi professionisti nel cercare comunque di proporre, anche per amor di noi stessi, no? Del proprio lavoro,
Ma
di proporre
guarda,
un qualcosa che comunque si stacca, finisco solo una cosa, Simone, che si stacca un po' dalla massa. Io dico sempre alle persone che magari vengono a fotografare con noi, dico, guarda, a me non interessa che tu fai la bella foto e che te lo dica il cliente, quello lo do per scontato. A me interessa che se un professionista vede le foto, dica, cattolo, si vede che questa è la fatta in professionista. Ecco, questo è il mio benchmark, quindi è lì dove sono orientato con la testa. Dicevi, scusa.
Ti posso dire pure che Mirko sa benissimo queste cose perché è un videomaker molto molto in gamba e con cui discuto spesso e volentieri di queste cose, quindi lui è perfettamente, te lo dico già adesso, perfettamente d'accordo con quanto
Perfetto.
affermi e anzi è una persona sempre attenta e cerca sempre di veramente di accontentare se stesso più che gli sposi, o gli sposi, perché nel suo caso lui è un videomaker
Sì,
di
infatti,
matrimonio.
infatti Mirko dice, scusa Simone, ti dico, infatti Mirko risponde, dice, Damiano, ti posso assicurare che le differenze le vedono e come. A me capita sempre di più che i miei film piacciono di più rispetto ad altri, oltre che al modo di raccontare, quindi diciamo stile anche per la qualità. Infatti io sono convinto che la qualità comunque ripaga, che non è semplicemente una qualità perché ho utilizzato il full frame, è una qualità chiaramente nel modo di lavorare, nel workflow fotografico, insomma, video, insomma, nel workflow di lavoro. Dicevi, scusa?
Ci tengo a sottolineare che secondo me poi certi discorsi poi alla fine devono riguardare più noi stessi. Io in fondo, quando faccio qualcosa, quando compro un'attrezzatura, quando decido di non girare col telefonino o con l'Osmo, lo faccio per me, non per il lavoro finale, perché poi sono anche dell'idea che volendo si può fare l'abbinamento, la cosa, cercare di ottimizzare, eccetera. Però il concetto è che alcune attrezzature, alcuni livelli, li vado a ricercare per me, non tanto per il mio cliente, che comunque può essere più o meno, acculturato in materia e può vedere più o meno certe cose. Ecco, una cosa, un tema sicuramente quella che di norma viene fatta da noi, dico noi, diciamo, appassionati di tecnologia o comunque di attrezzatura, è quella di stare lì a guardare l'ultimo diavoleria, l'ultimo meccanismo, l'ultimo pixel, come dico io. Quello, secondo me, è veramente controproducente. Io sono contrarissimo a questo approccio da sempre, però è pur giusto che se uno vuole fare una scelta, la fa per se stesso, per una sua professionalità e poi eventualmente per il livello nei confronti degli sposi, indipendentemente se si tratti di telefonino, macchina, eccetera. Beh, questo è un po' il mio punto di vista. Che altro
Sì,
possiamo.
sono assolutamente d'accordo. No, io vedo che non hanno risposto alla domanda che ho fatto prima, se il Mico 4S poi rimarrà o verrà sostituito dalla... solo pochi hanno risposto, se verrà sostituito dal cellulare. Voglio sapere la loro opinione perché sono
Ma ti faccio
curioso.
la domanda, ma perché
C'è
dovrebbe,
sostanza che...
perché pensi questo? Cioè, un micro 4 terzi, cioè, ha un sensore, se parliamo proprio di
Ma
grandezza.
allora intanto non lo penso io. Diciamo che siccome il telefono comunque è evidente, aumentando standard qualitativi, le tecnologie, il software, i processori che permettono a del software di lavorare in maniera incredibile, basti pensare che alla modalità notturna degli smartphone che oggi ti danno una qualità veramente alta. Oppure allo sfocato, è chiaro che è una simulazione, fa schifo agli occhi di un fotomatore evoluto, è uno sfocato che è osceno, okay? Anche se l'ho utilizzato, l'ho fatto vedere a delle persone, diciamo, oh, che bello, a me faceva schifo, però per dire comunque alla fine la massa rimane coinvolta. Perché dico il Mico 4 terzi? Cioè, tanto non lo dico io sono convinto che il Mico 4 terzi nel breve non scomparirà. Lo dico perché molti ce lo chiedono, continuano a sostenerlo, poi dice, ma siccome il Mico 4 terzi è da sempre stato pensato per essere un sistema smart, no? Cioè ti do una qualità buona, ottima, con una trasportabilità eccezionale. Questo è sempre stato il mantra del Mico 4 terzi, anche all'epoca della Reflex, se vogliamo. E quindi credo che sia, insomma, finita questa, ok, si sono mangiati la parte dell'entry level, chissà se non arrivino anche ad intaccare praticamente il Mico 4 terzi, che uno dice, ok, invece di prendermi l'M10 Mark 3, Mark 50 che ci sarà, prendo lo smartphone per andare in vacanza. E mi sembra che sta succedendo, perché alcuni hanno detto, alla fine io preferisco, cioè, per il turismo, per andare in giro, mi porto lo smartphone. Qualcun altro ha detto, io mi prendo la XT2, mi sembra che abbia scritto, col 35 mm f2, la qualità è immensamente superiore, comunque rimane piccola. Sono curioso, ecco.
Io
Allora, sempre
personalmente,
Mirko, sempre dice, Mirko, ragazzi,
se vado in
vai
vacanza,
avanti, intanto
se
leggo
vado in vacanza
i commenti.
mi porto quello che è proprio mi dà soddisfazione portarmi, indipendentemente dalla fatica. E questo credo che rispecchi un po' il piacere di tutti quelli che hanno questa passione. Cioè, quando vado in vacanza, ma addirittura quando vado al lavoro, anzi ancora di più, spesso e volentieri parto con l'idea di questa volta mi porto l'essenziale, non una cosa di più perché voglio andare leggero, eccetera, eccetera, soprattutto quando affronto i matrimoni, no? Poi che succede? Che per passione, che sia vacanza o lavoro, porto sempre di più perché voglio provare questo, perché voglio fare questo, perché beh. Poi indipendentemente se ci si riesca o meno, sia in vacanza che al lavoro. Questo va oltre appunto la leggerezza, la compattezza, perché a meno che uno non ha problemi proprio fisici, dice, ah, io ho le mani, ho tre dita solo, non posso tenere questo corpo macchina. Di norma conosco tantissime persone che si comprano un macchinone grande così perché gli piace avere il macchinone grande così. E quindi questo fatto del Mico 4S è più piccolo, più grande, che tra le altre cose oggi si è veramente appiattita un po' questa cosa. Esistono delle macchine comunque gigantesche uguali. Che è? Perché ridi?
Perché no, leggiamo un commento di Alfonso che dice: sono io l'unico scemo che proprio in vacanza mi porto il medio formato. Non siamo in due,
Appunto.
allora, sinceramente,
No, no, no,
Alfonso. Perché anche io
assolutamente.
spesso mi porto la Rolleiflex.
Appunto, appunto. Vedi che
No,
questo è un po'
comunque,
il
Mirko
concetto.
diceva una cosa. Aspetta, allora, sono andato via. Ecco, sì. Allora, Mirko diceva: il Mico 4 terzi da possessore di GH5, secondo me avrà futuro e sviluppo perché il Mico 4 terzi ha vantaggi e svantaggi rispetto al full frame e il cellulare non è nemmeno paragonabile. Sì, sono pienamente d'accordo, almeno ad oggi è così. Sempre Mirko dice: il telefono personalmente lo considero solamente un disturbo oggi da parte degli invitati che inquadrano le scene in mezzo ai piedi.
Aspetta.
Il telefono lasciamolo per telefonare, ma...
Allora, ufficialmente Mirko, ufficialmente ti invito a una diretta insieme a te, facciamo una diretta se vuoi già la settimana prossima, tanto non ci abbiamo un ca da fare, purtroppo. Ci vediamo e facciamo una diretta proprio per parlare delle problematiche, siccome tu sei un videomaker che come me, anche se io faccio altro insieme, però tu lavori prettamente nell'ambito matrimoniale, parliamo delle difficoltà del mondo matrimoniale e di questi cose. Quindi ti invito ufficialmente a una diretta da fare insieme, ti va? Ok. No, te lo dico Damiano perché veramente ci sentiamo allora... per telefono e non sai quello che mi dice, mi racconta, da ridere, da morire.
Allora, io sono d'accordo proprio con Mirko, vi racconto questa, ormai due anni fa, feci un matrimonio con tutti gli americani che non so perché sono venuti a sposare a Parma, e tantissime persone, molto eterogeneo, no? Da persone anche asiatiche, amici che l'avevano raggiunto in Italia, insomma, molto eterogeneo. Insomma, a un certo punto c'era lo scambio degli anelli, io alzo praticamente lo sguardo che era orientato sugli sposi, alzo lo sguardo e dietro era, non si vedevano i volti, ce l'ho la foto, dovrei ritrovarla, erano tutti coperti dallo smartphone e dall'iPad. Poi ovviamente ci mettono queste custodie sobrie ed eleganti, proprio insomma squisitamente gusto italico, ed era impressionante. Ho detto, questa è la foto che secondo me se la mando vince qualche premio, ma devo ritrovarla perché ce l'ho da qualche parte.
Comunque
era
Damiano, guarda, tu hai una figlia, tu hai una figlia piccola e sai benissimo quali recite, le cose, tu basta che vai a una recita e vedi quello che succede, le persone, ma anche i concerti live di grandi artisti eccetera, ormai le persone guardano i concerti da un telefonino anche se stanno lì, capito? E certe volte poi mi domando per quale motivo ci sei andato o soprattutto che cosa rivedrai, perché poi c'è un altro tema, è quello di come riprendono le persone, va bene, riprendono o fotografano. Però ecco, è assurdo vedere che ormai i concerti, gli spettacoli di tua figlia, li vedi attraverso uno schermo durante lo spettacolo. È assurdo, ma è così.
Sì, sì.
Comunque.
Non si vivono le cose, ma si riprendono. Oh, interessante, Attilio, che dice, alla domanda se morirà il mico quattro terzi, Attilio dice, morirà il mico quattro terzi perché molta gente... preferisce il cellulare, anche perché molta gente non sono né appassionati di fotografia né fotografi, sono davvero pochi chi userà un mico 4 terzi o le compattine. Un po' il tema è questo qui, cioè nel senso che siccome chi non gli interessa la fotografia ma gli interessa di cortino, comunque non sarà mai attratto da una macchina fotografica, anche perché va detto che le percepiscono complicate, e questo è un altro segnale, discorso dei costruttori, quindi rimarrà in sostanza l'appassionato. Ma mi chiedo, l'appassionato si orienta sul mico 4 terzi o va poi su standard più evoluti proprio perché non sceglie il cellulare per la bassa qualità e quindi vuole una qualità elevata? E questa è un po' la domanda, no? Mm-hmm. Secondo me sta molto anche nella scelta dei prezzi, perché è normale che se io ho una macchina mico 4 terzi che mi costa 1.800 euro, 1.900 euro, e a quando la stessa cifra mi faccio una Sony A7 III, diventa difficile. Quindi secondo me il tema è anche poi contestualizzarlo alla campagna prezzi che si ha, perché questo è sempre, adesso potremmo parlare del mico 4 terzi ma non è l'oggetto della sì, serata, sì. Insomma della diretta, perché magari no. Possiamo fare anche un, se interessa ai nostri amici, insomma una diretta specifica sui vari sistemi, ecco, sarebbe interessante fare delle dirette, Simone, anche con Roberto,
per me soprattutto in questo sistemi. Periodo assolutamente d'accordo, Damiano, si può organizzare.
Intanto sapere se l'idea vi piace, così
saluto intanto Roberto, tantissimi che conosco, che vedo che ci stanno seguendo, li saluto tutti, tra l'altro fanno insomma tante domande, ripeto, diventa difficile rispondere a tutti i ragazzi, però insomma ci fa piacere vedere quanto copartecipazione c'è in tal senso. E che ti stavo dicendo? Oddio, leggiamo qualche altra cosa, mi è sfuggito Damiano.
Comunque, stavo leggendo il commento di Francesco che dice: Panasonic TZ7 con ottiche Leica, foto da urlo, che mi sembra un pollice di dimensione. Se proprio non porto dietro una delle mie Fuji, raramente porto sicuramente una compatta mica 4 terzi e non il telefonino, cioè in sostanza cioè Francesco dice io comunque non rinuncio a uno standard dignitoso che mi dà almeno la Panasonic TZ7, sì, insomma io sono uguale, cioè io la foto col cellulare non la faccio, ragazzi, non mi dà soddisfazione, è proprio per me anche il modo di fare la fotografia è parte stessa dell'esperienza fotografica, forse l'ho detto anche in un'altra riflessione che feci in passato, quindi non è solamente ok, ho un ricordo, ma anche come ci sono arrivato, che secondo me è una parte molto, molto importante.
Vero.
Allora,
altro tema, foto e video rigorosamente verticali. A proposito di questo, è un altro tema.
Ma ormai Instagram...
Sì, però, però è un'altra cosa.
Ricordarti.
Ma ero live programmata.
Allora, qua dice Gianluca Corrazzo, stavo leggendo, purtroppo arrivo tardi, dice comunque come esiste l'inquinamento luminoso, esiste l'inquinamento da telefono. Bella questa definizione.
Bella.
Dopo tanti viaggi nei villaggi, immaginatevi cosa trovano gli spettacoli. posso solo immaginarlo, Gianluca.
Rispondo a Alessandro. Alessandro che dice mi sono imbattuto in questa cosa, era programmata? No, purtroppo no, non era programmata, è stata veramente improvvisata da me e Damiano, era veramente così al volo.
Però Alessandro, dicevo, visto che sei arrivato, sei arrivato da poco, adesso ne faremo diversa nella prossima settimana.
No, dico un'altra cosa, Damiano, c'è da dire anche che questa diretta, come tutte quelle che faremo, rimarrà registrata, quindi chi vuole la può rivedere da capo, e anzi, apro la parentesi che riguarda un po' tutte e due, Damiano, tutte le attività che facciamo in rete, soprattutto quelle che sono di carattere come queste, di riflessione, saranno tutte postate all'interno dei nostri nuovi canali che abbiamo aperto, sempre in ambito fotografico e video, su Spotify e iTunes. Abbiamo aperto appunto questi due canali aggiuntivi rispetto a quello che era l'abitudine di YouTube e Facebook, quindi sappiate che esiste la possibilità, quando stai in macchina, quando vai in giro, quando fai sport, non è il caso di questo periodo, però quando vuoi, in sostanza, di ascoltarti i podcast direttamente dalle piattaforme più conosciute, quali iTunes, Podcast e Spotify. Per capire come trovarci, eccetera, basta andare su Spotify e scrivere nell'ambito del video, videomaking, Pro Mirrors, nell'ambito della fotografia, ricordami, riflessioni fotografiche, Pro Mirrorless o comunque scrivere semplicemente Pro Mirrorless, escono due canali e ci trovate senza problemi lì, con tantissimi contenuti, anche più vecchi che potete riascoltare, che magari vi siete persi. Ok?
Allora, io mi riaggancio, poi insomma, visto che sono 63 minuti di diretta, pian piano andiamo verso la conclusione, però un commento interessante che ha fatto Attilio, dice ma nessun professionista o amatore che si rispetti usa il telefono, anche perché, come hai detto, in fase di stampa escono cose orribili. Io penso come te e ti dico, Attilio, che secondo me il paradigma un po' da tenere come riferimento, più che paradigma, l'archetipo in questo caso, vabbè, con una certa parte i termini, è Michael Kenna, perché Michael Kenna, chi lo conosce sa benissimo, scatta a pellicola perché è una scelta stilistica, di vita, eccetera, eccetera, e quindi per i suoi lavori lui utilizza ovviamente Hasselblad, uno standard, e poi le stampa, producendo opere, nel suo caso anche destinate ovviamente alla vendita nel mondo dell'arte, però comunque la mentalità è: quando esco per fare fotografia utilizzo uno strumento adeguato, e quando poi devo fare dei ricordini al cibo che mi hanno offerto in Thailandia piuttosto che in Russia e così via, utilizzo tranquillamente il cellulare. Quindi il cellulare in qualche modo lo declassa a scattino, cioè a ricordino, niente di più, magari appunto da condividere tramite social. Secondo me questo per ora, poi vediamo il futuro, è un paradigma, ripeto, secondo me molto molto azzeccato, cioè molto molto corretto. E aggiungo una frase di Ansel Adams, che aveva più utilizzava all'epoca della pellicola più standard, più formati, dal banco ottico di diverse dimensioni fino al medio formato, alla domanda ma tu come fai a scegliere la fotocamera giusta quando devi partire per un viaggio, lui rispondeva semplicemente: a secondo di dove devo andare e quindi di quanto è fattibile il trasporto di certa attrezzatura, io comunque scelgo sempre il formato più grande possibile. Quindi lui, in sostanza, questo è molto
non il
vero nel mondo della pellicola,
Non il più piccolo, non il più piccolo, da notare, appunto.
Sì, cioè, esatto, io non, mi rendo conto che non posso portarmi il banco ottico perché vado a fare una scalata iperimpegnativa, ok, vado col medio formato, non mi posso portare il medio formato perché vado col 35 mm. Ecco, se lo decliniamo nel contesto oggi, poi ognuno sceglie il suo formato, diciamo, adeguato. Però il concetto è comunque uno sceglie lo strumento più adatto in funzione anche della necessità e soprattutto della finalità e di come andrà a riprodurre insomma, quello che produce, quello che andrà a realizzare.
Voglio rispondere a Francesco che praticamente chiede, scusate se cambio discorso, ma potete fare qualche video che riguardi i PC, i monitor che servono alla post-produzione? Allora, correggimi se sbaglio,
tu hai,
ecco, in particolare tu Damiano, questi temi credo che li abbia, diciamo, trattati in maniera esaustiva in ambito anche del corso che hai fatto dallo scatto alla stampa, e fermo restando che può
sì,
essere un'idea, può essere un'idea quella
sì,
di realizzare qualcosa.
All'interno del corso c'è proprio tutto un capitolo che riguarda la camera chiara, cioè come deve essere attrezzata la camera chiara, perché è un elemento fondamentale nel digitale. E ovviamente all'interno della camera chiara il monitor è uno strumento indispensabile. Oggi vedo persone che si comprano macchine stratosferiche e poi si comprano il monitor fotografico, che è una pura follia. Ora, o si è dei maghi con il lab e quindi si lavora su base numerica, e anche lì insomma avrei dei discorsi da fare, però il monitor è fondamentale, quindi eventualmente si può fare sì, insomma, anche una
per quanto riguarda la parte video invece. Se volete poi ne accennerò, ne parlerò un pochino, diciamo che io lavoro prettamente, per siccome chiedeva anche di computer eccetera, lavoro prettamente con Mac, quindi diciamo che mi affido abbastanza al monitor Mac facendo delle calibrazioni ad hoc, ma in particolare poi diciamo rispetto al mondo fotografico c'è sicuramente un approccio un po' diverso e meno, diciamo, meno centellinato, insomma, da questo punto di vista, anche se è importante nell'ambito video stessa tematica. Roberto, cosa ne pensate dello spot di iPhone? Battaglia di neve sembrerebbe girato col telefono. Allora, Roberto, io guarda, ti dico quello che dico sempre a Damiano: quando escono gli spot delle nuove macchine, dei nuovi telefoni, io non credo mai fermamente al fatto che gli stessi siano stati girati poi realmente col mezzo con che ci fanno vedere. E questo è chiaro che è abbastanza semplice come ragionamento. Fermo restando che alcune apparecchiature sono in grado veramente, se utilizzate in maniera...
Beh, insomma, se non ricordo male, scusa, se interrompo, fu un Samsung che venne, adesso vorrei dire una stupidata, venne tanata... Che molte riprese vennero fatte con la 5D, insomma.
Ma sì, ma in fondo voglio dire, è un gioco che si fa, chiaro che nel mondo televisivo, di marketing, eccetera, è normale che tu... Mi ricordo anche quando alcune, senza fare nomi, insomma, uscì una macchina, noi vedemmo questo video, insomma, sullo stabilizzatore che era veramente pauroso, eccetera. Io poi, avendo avuto quella macchina, mi rendevo conto che non era possibile fare la stessa identica cosa. In sostanza, non credo che alcune cose siano frutto vero e proprio. Un po' di tempo fa, a proposito di iPhone, qualche anno fa, un paio di anni fa, c'erano dei manifesti giganteschi su Roma, su palazzi interi, e scattato con iPhone. Ecco, cioè, credo che in qualche modo questa affermazione e questo approccio sia, diciamo, sicuramente falsato in tal senso. Fermo restando che se è stato girato con realmente, che ne so, l'iPhone, tanto di cappello, però io l'iPhone ce l'ho, cioè la serie ultima, e non è assolutamente così semplice, così veramente plateale il risultato, soprattutto se messo in condizioni negative. Che ne pensi?
Guarda, leggo una frase, che è una provocazione di Francesco, di Marco, che dice: se negli anni 50 fossero esistiti i cellulari, forse Robert Frank avrebbe realizzato The Americans con il telefonino. Dice una provocazione in parte vera, Marco, perché in effetti Robert Frank utilizzò il 35 mm quando all'epoca, diciamo, la normalità era la Rolleiflex o la Speedgraphic, insomma, camere di questo tipo, proprio per essere più discreto e più veloce e dinamico possibile nella realizzazione dello scatto. A lui volutamente non interessava uno standard qualitativo esagerato in termini proprio di insomma, dettaglio, grana, gamma dinamica, eccetera. Anzi, le immagini sono, tra virgolette, un po' sporche, nel senso assolutamente rispettoso del termine. Sì, può darsi, però c'è un tema sostanziale, Marco, che Robert Frank, pochi sanno, era anche un grandissimo stampatore, un grandissimo conoscitore della tecnica fotografica e di stampa. È stato responsabile del più grande laboratorio in Svizzera per tanti anni e quindi lui aveva molta consapevolezza. Quindi per lui la scelta di uno strumento era finalizzato a un certo tipo di risultato, a un certo tipo di utilizzo. E quindi certo che se dietro c'è quello spessore e quella consapevolezza, sono convinto che anche il telefonino possa, lo smartphone possa dare, insomma, restituire, insomma, delle immagini di qualità, se il contenuto è di qualità. Questo è probabile. È anche vero che oggi, a differenza di tanti anni fa, magari forse Robert Frank prenderebbe l'Amico ai quattro tessi. Rilancio la provocazione, diciamo, no? Sul tema.
Se chiaramente ti riferisci all'usabilità e facendo il paragone degli anni 50, è chiaro che avere avuto un telefono o comunque una macchina fotografica e fare foto come fa oggi un telefonino sarebbe stata fantascienza, e chissà però come l'avrebbero utilizzato, magari con un po' più di cura o con una modalità diversa, insomma, no? Credo sia stato girato con iPhone, sì. Superman, no, no. Ok, no.
Sugarman.
Ah, ok. Ah, no, ma ci sono dei film interi che sono stati girati con telefonino. Un po' di anni fa, vi ricordate il film? Non mi ricordo adesso come si chiamava. Il film quello di horror che era stato girato interamente con telefonino. Però qui si rientra in un discorso volutamente comunicativo, di scelta appunto artistica, stilistica. Sì. Cioè tutto può essere fatto. L'altro giorno ho fatto, Damiano, un piccolo che poi farò vedere in settimana. Un piccolo lavoro con la mia Pocket Cinema Camera 4K della Blackmagic l'ho fatto vedere a due o tre persone e uno di loro mi ha detto ma è stabilizzato male, cioè è una scelta stilistica voluta di adattare la camera, poi ne parlerò bene in questo video. Quindi rifacendomi a quel discorso lì, cioè tutto può essere fatto se però motivato da una comunicazione, quindi non è... Qua parliamo di sostituzione vera e propria.
Stanno calando giustamente gli spettatori.
Beh, l'ora di cena.
Ci avviciniamo all'ora di cena. E, allora, tiriamo un pochino le conclusioni e ricordiamo che dalla settimana prossima, anzi tanto io domenica, sarò ospite di Aspiranti Fotografi con Michael sul tema appunto della stampa, quindi se volete potete trovarmi sul canale appunto di Michael. E che se mi sta seguendo ancora lo saluto. Per quanto riguarda invece noi, dalla settimana prossima faremo diverse dirette, le programmeremo con i vari temi, sicuramente parleremo dei vari sistemi, parleremo del mercato fotografico, parleremo di altri temi che magari ci potete suggerire anche voi, visto, ripeto, questo esilio forzato che stiamo vivendo. E io concludo dicendo un po' quello che Deepak, io condivido perfettamente il tema di Deepak, dice purtroppo il problema non è a valle, cioè lo smartphone, il telefonino, ma a monte, quasi nessuno stampa le foto, cioè, quindi io da stampatore e da amante della fotografia continuo a dire che il supporto con cui viene riprodotto l'immagine poi è fondamentale, e non solo, che il processo attraverso cui tu arrivi alla foto è importante tanto quanto il perché hai scattato quella foto, il come hai scattato quella foto e dove poi andrai a riprodurre quella foto. E vi devo dire una cosa, ragazzi, sarò nostalgico, però vi posso garantire che quando facciamo i corsi, ad esempio sullo stile fotografico, io chiedo a tutti i partecipanti di fare un esercizio e alla fine di portare 12 foto. Ok, di tutto ciò che hanno scattato in 20 anni, 5 anni, un anno, a seconda di quanto uno scatta, 12 foto. Siamo tutti intorno a un tavolo e si discute sopra delle stampe, ok? Vi posso garantire che la magia e l'alchimia che si crea in quel momento, nessuno strumento digitale, social, potrà mai creare. Ve lo posso questo garantire perché è un'energia strepitosa. E questa cosa è un valore che, grazie a Dio, i telefoni, gli smartphone, per ora non ci porteranno via.
Bene, su queste tue parole
Massimo, ti lascio l'ultima
di
parola.
saggezza, io mi sento di salutare tutti, di ringraziare tutti. Vi ricordo che trovate questo contenuto per intero all'interno dei nostri podcast e all'interno chiaramente del canale YouTube, nonché sul canale Facebook, da dove stiamo facendo la diretta. Che dire, è stato un piacere avervi ospiti, cioè avervi spettatori. E ci vediamo a questo punto la settimana prossima con altri contenuti, visto insomma questa nostra permanenza forzata a casa. Per il momento è tutto, ragazzi. Un saluto da Simone e Damiano. Poi la settimana prossima vedrete anche Roberto, che questa sera, anche dato dal fatto che abbiamo fatto le cose a volo, così
Non
quasi
poteva.
per caso, insomma, ecco. In sostanza, è un periodo in cui faremo diverse dirette, dai. Quindi ci vedremo spesso. Va bene? Vi salutiamo.
Ciao a tutti ragazzi,
Ciao.
grazie per il tempo che siete stati con noi.
Ciao, 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 ciao.
Ciao ciao.
Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrorless.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrorless. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!